Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Poli legge Pinocchio di Carlo Collodi.
E dopo poco tornarono in cucina portando sulle braccia il povero Pinocchio, il quale, divincolandosi come un'anguilla fuor dell'acqua, strillava disperatamente: «Babbo mio, salvatemi! Non voglio morire! Non voglio morire!» Mangiafoco starnutisce e perdona a Pinocchio, il quale poi difende dalla morte il suo amico Arlecchino. Il burattinaio Mangiafoco, questo era il suo nome, pareva un uomo spaventoso, non dico di no, specie con quella sua barbaccia nera che a uso grembiale gli copriva tutto il petto e tutte le gambe. Ma nel fondo poi non era un cattivuomo. Prova ne sia che quando vide portarsi davanti quel povero Pinocchio che si dibatteva per ogni verso urlando «Non voglio morire, non voglio morire!» principiò subito a commuoversi e a impietosirsi. E dopo aver resistito un bel pezzo, alla fine non ne poté più e lasciò andare un sonorissimo starnuto. A quello starnuto Arlecchino, che fino allora era stato afflitto e ripiegato come un salcio piangente, si fece tutto allegro in viso e, chinatosi verso Pinocchio, gli bisbigliò sottovoce: «Buone nuove, fratello!» Il burattinaio ha starnutito e questo è segno che si è mossa compassione per te e ormai sei salvo. Perché bisogna sapere che mentre tutti gli uomini, quando si sentono impietositi per qualcuno, o piangono, o perlomeno fanno finta di rasciugarsi gli occhi, Mangiafoco, invece, ogni volta che si inteneriva davvero, aveva il vizio di starnutire. Era un modo come un altro per dare a conoscere la sensibilità del suo cuore. Dopo aver starnutito, il burattinaio, seguitando a fare il burbero, gridò a Pinocchio:
«Finiscila di piangere! I tuoi lamenti mi hanno messo un'uggiolina qui in fondo allo stomaco. Sento uno spasimo che quasi quasi...
E fece altri due starnuti. «Felicità!» disse Pinocchio.
«Grazie! Il tuo babbo e la tua mamma sono sempre vivi?»
gli domandò Mangiafoco. «Il babbo sì... La mamma non l'ho mai conosciuta.»
«Chi lo sa che dispiacere sarebbe per il tuo vecchio padre se ora ti facessi gettare fra quei carboni ardenti, eh? Povero vecchio, lo compatisco.»
E fece altri tre starnuti. «Felicità!» disse Pinocchio.
«Grazie. Del resto bisogna compatire anche me, perché come vedi non ho più legna per finire di cuocere quel montone arrosto e tu, dico la verità, in questo caso mi avresti fatto un gran comodo. Ma ormai mi sono impietosito e ci vuol pazienza. Invece di te metterò a bruciare sotto lo spiedo qualche burattino della mia compagnia. Olà, giandarmi!»
A questo comando comparvero subito due giandarmi di legno, lunghi lunghi, secchi secchi, col cappello a lucerna in testa e con la sciabola sfoderata in mano. Allora il burattinaio disse loro con voce rantolosa:
«Pigliatemi lì quell'Arlecchino, legatelo ben bene e poi gettatelo a bruciare sul fuoco. Io voglio che il mio montone sia arrostito bene!»
Figuratevi il povero Arlecchino, fu tanto il suo spavento che le gambe gli si ripiegarono e cadde bocconi per terra. Pinocchio, alla vista di quello spettacolo straziante, andò a gettarsi ai piedi del burattinaio e, piangendo dirottamente e bagnandogli di lacrime tutti i peli della lunghissima barba, cominciò a dire con voce supplichevole: «Pietà, signor Mangiafoco!»
«Qui non ci sono signori», replicò duramente il burattinaio.
«Pietà, signor cavaliere!»
«Qui non ci sono cavalieri!»
«Pietà, signor commendatore!»
«Qui non ci sono commendatori!»
«Pietà, eccellenza!»
A sentirsi chiamare eccellenza, il burattinaio fece subito il bocchino tondo e, diventato tutto a un tratto più umano e più trattabile, disse a Pinocchio:
Ebbene, che cosa vuoi da me?
Vi domando grazia per il povero Arlecchino.
Qui non c'è grazia che tenga. Se ho risparmiato te, bisogna che faccia mettere sul fuoco lui, perché io voglio che il mio montone sia arrostito bene.
In questo caso, gridò fieramente Pinocchio rizzandosi e gettando via il suo berretto di midolla di pane, in questo caso conosco qual è il mio dovere. Avanti, signori giandarmi, legatemi e gettatemi là fra quelle fiamme. No, non è giusta che il povero Arlecchino, il vero amico mio, debba morire per me.
Queste parole, pronunziate con voce alta e con accento eroico, fecero piangere tutti i burattini che erano presenti a quella scena. Gli stessi giandarmi, sebbene fossero di legno, piangevano come due agnellini di latte. Mangiafoco, sul principio, rimase duro e immobile come un pezzo di ghiaccio. Ma poi, adagio adagio, cominciò anche lui a commuoversi e a starnutire. E fatti 4 o 5 starnuti, aprì affettuosamente le braccia e disse a Pinocchio: «Tu sei un gran bravo ragazzo, vieni qua da me e dammi un bacio».
Pinocchio corse subito e, arrampicandosi come uno scoiattolo su per la barba del burattinaio, andò a posargli un bellissimo bacio sulla punta del naso. «Dunque, la grazia è fatta?» domandò il povero Arlecchino con un fil di voce che si sentiva appena.
«La grazia è fatta!» rispose Mangiafoco. Poi soggiunse sospirando e tentennando il capo. «Pazienza! Per questa sera mi rassegnerò a mangiare il montone mezzo crudo, ma un'altra volta guai a chi toccherà!»
Alla notizia della grazia ottenuta, i burattini corsero tutti sul palcoscenico e, accesi i lumi e i lampadari, come in serata di gala, cominciarono a saltare e a ballare. Era l'alba e ballavano sempre. Il burattinaio Mangiafoco regala 5 monete d'oro a Pinocchio perché le porti al suo babbo Geppetto e Pinocchio invece si lascia bindolare dalla volpe e dal gatto e se ne va con loro. Il giorno di poi Mangiafoco chiamò in disparte Pinocchio e gli domandò:
«Come si chiama tuo padre?»
«Geppetto».
«E che mestiere fa?»
«Il povero».
«Guadagna molto?»
«Guadagna tanto quanto ci vuole per non aver mai un centesimo in tasca. Si figuri che per comprarmi l'abbecedario della scuola dove vendere l'unica casacca che aveva addosso, una casacca che fra toppe e rimendi era tutta una piaga».
«Povero diavolo, mi fa quasi compassione. Ecco qui 5 monete d'oro. Vai subito a portargliele e salutano tanto da parte mia».
Pinocchio, come facile immaginarselo, ringraziò 1000 volte il burattinaio, abbracciò a uno tutti i burattini della compagnia, anche i giandarmi, e fuori di sé dalla contentezza si mise in viaggio per tornarsene a casa sua. Ma non aveva fatto ancora mezzo chilometro che incontrò per la strada una volpe zoppa da un piede e un gatto cieco da tutte e due gli occhi, che se ne andavano là là aiutandosi fra di loro da buoni compagni di sventura. La volpe, che era zoppa, camminava appoggiandosi al gatto e il gatto, che era cieco, si lasciava guidare dalla volpe.
«Buongiorno, Pinocchio», gli disse la volpe salutandolo garbatamente.
«Com'è che sai il mio nome?» domandò il burattino.
«Conosco bene il tuo babbo».
«Dove l'hai veduto?»
«L'ho veduto ieri sulla porta di casa sua».
«E che cosa faceva?»
«Era in maniche di camicia e tremava dal freddo».
«Oh, povero babbo, ma se Dio vuole da oggi in poi non tremerà più».
«Perché?»
«Perché io sono diventato un gran signore».
«Un gran signore tu?» disse la volpe e cominciò a ridere di un riso sguaiato e canzonatore. E il gatto rideva anche lui, ma per non darlo a vedere, si pettinava i baffi con le zampe davanti.
«C'è poco da ridere!» gridò Pinocchio impermalito. «Mi dispiace davvero di farvi venire l'acquolina in bocca, ma queste qui, se ve ne intendete, sono 5 bellissime monete d'oro!»
E tirò fuori le monete avute in regalo da Mangiafoco. Al simpatico suono di quelle monete, la volpe, per un moto involontario, allungò la gamba che pareva rattrappita e il gatto spalancò tutte e due gli occhi che parvero due lanterne verdi, ma poi li richiuse subito, tant'è vero che Pinocchio non si accorse di nulla.
«E ora?» gli domandò la volpe. «Che cosa vuoi farne di codeste monete?»
«Prima di tutto», rispose il burattino, «voglio comprare per il mio babbo una bella casacca nuova, tutta d'oro e d'argento e coi bottoni di brillanti. E poi voglio comprare un abbecedario per me».
«Per te?»
«Davvero, perché voglio andare a scuola e mettermi a studiare a buono».
«Guarda me», disse la volpe, «per la passione sciocca di studiare ho perduto una gamba». «Guarda me», disse il gatto, «per la passione sciocca di studiare ho perduto la vista di tutte e due gli occhi».
In quel mentre un merlo bianco che se ne stava appollaiato sulla siepe della strada fece il solito verso e disse:
«Pinocchio, non dar retta ai consigli dei cattivi compagni, se no te ne pentirai».
Povero merlo, non l'avesse mai detto. Il gatto, spiccando un gran salto, gli si avventò addosso e senza dargli nemmeno il tempo di dire oi, se lo mangiò in un boccone con le penne e tutto. Mangiato che l'ebbe ripulitasi la bocca, chiuse gli occhi da capo e ricominciò a fare il cieco come prima.
«Povero merlo», disse Pinocchio al gatto, «perché l'hai trattato così male?»
«Ho fatto per dargli una lezione, così un'altra volta imparerà a non metter bocca nei discorsi degli altri».
Erano giunti più che a mezza strada quando la volpe, fermandosi di punto in bianco, disse al burattino:
«E vuoi raddoppiare le tue monete d'oro? Cioè, vuoi tu di 5 miserabili zecchini farne 100, 1000, 2000?
«Magari. E la maniera?»
«Oh, la maniera è facilissima. Invece di tornartene a casa tua, dovresti venire con noi».
«E dove mi volete condurre?»
«Nel paese dei Barbagianni».
Pinocchio ci pensò un poco e poi disse risolutamente:
«No, no, non ci voglio venire, ormai sono vicino a casa e voglio andarmene a casa dove c'è il mio babbo che mi aspetta. Chi lo sa, povero vecchio, quanto ha sospirato ieri a non vedermi tornare. Purtroppo io sono stato un figliuolo cattivo, il grillo parlante aveva ragione quando diceva i ragazzi disobbedienti non possono aver bene in questo mondo. Io l'ho provato a mie spese perché mi sono capitata di molte disgrazie. E anche ieri sera in casa di Mangiafoco ho corso pericolo. Brrr, mi viene i bordoni soltanto a pensarci».
«Dunque», disse la volpe, «vuoi proprio andare a casa tua? E allora vai pure, e tanto peggio per te». «Tanto peggio per te», ripeté il gatto. «Pensaci bene, Pinocchio, perché tu dai un calcio alla fortuna». «Alla fortuna», ripeté il gatto. «I tuoi 5 zecchini, dall'oggi al domani, sarebbero diventati 2000». «2000», ripeté il gatto.
«Ma com'è possibile che diventino tanti?» domandò Pinocchio, restando a bocca aperta dallo stupore.
«Te lo spiego subito», disse la volpe.
«Bisogna sapere che nel paese dei Barbagianni c'è un campo benedetto, chiamato da tutti il campo dei miracoli. Tu fai in questo campo una piccola buca e ci metti dentro, per esempio, uno zecchino d'oro. Poi ricopri la buca con un po' di terra, l'annaffi con 2 secchie d'acqua di fontana, ci getti sopra una presa di sale e la sera te ne vai tranquillamente a letto. Intanto, durante la notte,
notte lo secchino germoglia e fiorisce, e la mattina dopo di levata, ritornando nel campo, che cosa trovi? Trovi un bell'albero carico di tanti secchini d'oro, quanti chicchi di grano può avere una bella spiga nel mese di giugno. Sicché dunque, disse Pinocchio sempre più sbalordito, se io sotterrassi in quel campo i miei 5 cecchini la mattina dopo, quanti cecchini ci troverei? È un conto facilissimo, rispose la volpe. Un conto che puoi farlo sulla punta delle dita. Poni che ogni cecchino ti faccia un grappolo di 500 cecchini. Moltiplica il 500 per 5 e la mattina dopo ti trovi in tasca 2500 cecchini lampanti e sonanti. «Oh, che bella cosa!» gridò Pinocchio ballando dall'allegrezza. «Appena che questi cecchini li avrò raccolti, ne prenderò per me 2000 e gli altri 500 di più li darò in regalo a voi altri due».
«Un regalo a noi!» gridò la volpe, sdegnandosi e chiamandosi offesa. «Dio te ne liberi!»
«Te ne liberi!»
ripeté il gatto. «Noi», riprese la volpe, «non lavoriamo per il vile interesse. Noi lavoriamo unicamente per arricchire gli altri».
«Gli altri»,
ripeté il gatto. «Che brave persone», pensò dentro di sé Pinocchio. E dimenticandosi lì sul tamburo del suo babbo, della casacca nuova, dell'abecedario e di tutti i buoni proponimenti fatti, disse alla volpe e al gatto: «Andiamo pure, io vengo con voi». L'osteria del gambero rosso. Cammina, cammina, cammina. Alla fine, sul far della sera, arrivarono stanchi morti all'osteria del gambero rosso.
«Fermiamoci un po' qui», disse la volpe, «tanto per mangiare un boccone e per riposarci qualche ora. A mezzanotte poi ripartiremo per essere domani all'alba nel campo dei miracoli». Entrati nell'osteria, si posero tutte e tre a tavola, ma nessuno di loro aveva appetito. Il povero gatto, sentendosi gravemente indisposto di stomaco, non poté mangiare altro che 35 triglie con salsa di pomodoro e 4 porzioni di trippa alla parmigiana. La volpe avrebbe spelluzzicato volentieri qualche cosa anche lei, ma siccome il medico le aveva ordinato una grandissima dieta, così dové contentarsi di una semplice lepre dolce e forte, con un leggerissimo contorno di pollastre ingrassate e di galletti di primo canto. Dopo la lepre si fece portare per tornagusto un cibreino di pernici, di starne, di conigli, di ranocchi, di lucertole e d'uva paradisa, e poi non volle altro. Aveva tanta nausea per il cibo, diceva lei, che non poteva accostarsi nulla alla bocca. Quello che mangiò meno di tutti fu Pinocchio. Chiese uno spicchio di noce e un cantuccio di pane e lasciò nel piatto ogni cosa. Il povero figliolo, col pensiero sempre fisso al campo dei miracoli, aveva preso un'indigestione anticipata di monete d'oro. Quando ebbero cenato, la volpe disse all'oste: «Dateci due buone camere, una per il signor Pinocchio e un'altra per me e per il mio compagno. Prima di ripartire stiacceremo un sonnellino. Ricordatevi però che a mezzanotte vogliamo essere svegliati per continuare il nostro viaggio».
«Sì, signori», rispose l'oste e strizzò l'occhio alla volpe e al gatto, come dire: «Ho mangiato la foglia, ci siamo intesi».
Appena che Pinocchio fu entrato nel letto, si addormentò a colpo e principiò a sognare. Sognando, gli pareva di essere in mezzo a un campo, e questo campo era pieno di arboscelli carichi di grappoli, e questi grappoli Erano carichi di zecchini d'oro, dondolandosi, mossi dal vento, facevano zin, 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 quasi volessero dire: chi ci vuole venga a prenderci. Ma quando Pinocchio fu sul più bello, quando cioè allungò la mano per prendere a manciate tutte quelle belle monete e mettersele in tasca, si trovò svegliato all'improvviso da 3 violentissimi colpi dati nella porta di camera. Era l'oste che veniva a dirgli che la mezzanotte era suonata. «E i miei compagni sono pronti?» gli domandò il burattino.
«Altro che pronti, sono partiti 2 ore fa.
Perché mai tanta fretta?»
«Perché il gatto ha ricevuto l'imbasciata che il suo gattino maggiore, malato di geloni ai piedi, stava in pericolo di vita».
«E la cena l'hanno pagata?»
«Che vi pare? Quelle lì sono persone troppo educate perché facciano un affronto simile alla signoria vostra».
«Peccato!
Quell'affronto mi avrebbe fatto tanto piacere», disse Pinocchio grattandosi il capo. Poi domandò:
«E dove hanno detto di aspettarmi quei buoni amici?»
«Al campo dei miracoli, domattina allo spuntare del giorno».
Pinocchio pagò uno zecchino per la cena sua e per quella dei suoi compagni e dopo partì. Ma si può dire che partisse a tastoni, perché fuori dell'osteria c'era un buio così buio che non ci si vedeva da qui a lì. Nella campagna all'intorno non si sentiva alitare una foglia. Solamente alcuni uccellacci notturni, traversando la strada da una siepe all'altra, venivano a sbatter le ali sul naso di Pinocchio, il quale, facendo un salto indietro per la paura, gridò: «Che va là?» E l'eco delle colline circostanti ripeteva in lontananza: «Chi va là? Chi va là? Chi va là?» Intanto, mentre camminava, vide sul tronco di un albero un piccolo animaletto che riluceva di una luce pallida e opaca, come un lumino da notte dentro una lampada di porcellana trasparente.
«Chi sei?» gli domandò Pinocchio.
«Sono l'ombra del grillo parlante», rispose l'animaletto con una vocina fioca fioca che pareva venisse dal mondo di là.
«Che vuoi da me?»
«Voglio darti un consiglio. Ritorna indietro e porta i 4 zecchini che ti sono rimasti al tuo povero babbo, che piange e si dispera per non averti più veduto.
Domani il mio babbo sarà un gran signore, perché questi 4 zecchini diventeranno 2000.
«Non ti fidare, ragazzo mio, di quelli che promettono di farti ricco dalla mattina alla sera. Per il solito o sono matti o imbroglioni. Dai retta a me, ritorna indietro».
«E io invece voglio andare avanti».
«L'ora è tarda».
«Voglio andare avanti».
«La nottata è scura».
«Voglio andare avanti».
«La strada è pericolosa».
«Voglio andare avanti».
«Ricordati che i ragazzi che vogliono fare di loro capriccio e a modo loro, prima o poi se ne pentono».
Le solite storie. «Buonanotte, Grillo».
«Buonanotte, Pinocchio. E che il cielo ti salvi dalla guazza e dagli assassini». Appena dette queste ultime parole, il grillo parlante si spense a un tratto come si spenge un lume soffiandoci sopra, e la strada rimase più buia di prima.
Pinocchio, per non aver dato retta ai buoni consigli del grillo parlante, si imbatte negli assassini.
«Davvero?» disse fra sé il burattino rimettendosi in viaggio. «Come siamo disgraziati noi altri poveri ragazzi! Tutti ci sgridano, tutti ci ammoniscono, tutti ci danno dei consigli. A lasciarli dire, tutti si metterebbero in capo di essere i nostri babbi e i nostri maestri. Tutti, anche i grilli parlanti. Ecco qui, perché io non ho voluto dar retta a quell'uggioso di Grillo, chi lo sa quante disgrazie, secondo lui, mi dovrebbero accadere. Dovrei incontrare anche gli assassini. Meno male che agli assassini io non ci credo né ci ho creduto mai. Per me gli assassini sono stati inventati apposta dai babbi per far paura ai ragazzi che vogliono andare fuori la notte.
E se poi anche li trovassi qui sulla strada, mi darebbero forse soggezione, neanche per sogno? Anderei loro sul viso gridando: signori assassini, che cosa vogliono da me? Si rammentino che con me non si scherza, se ne vadano dunque per i fatti loro e zitti. A questa parlantina fatta sul serio, quei poveri assassini, mi par di vederli, scapperebbero via come il vento. Caso poi fossero tanti ineducati da non voler scappare, allora scapperei io e così la farei finita. Ma Pinocchio non poté finire il suo ragionamento, perché in quel punto gli parve di sentire dietro di sé un leggerissimo fruscio di foglie. Si voltò a guardare e vide nel buio due figuracce nere, tutte imbacuccate in due sacchi da carbone, le quali correvano dietro a lui a salti e in punta di piedi come se fossero due fantasmi. «Eccoli davvero!» disse dentro di sé, e non sapendo dove nascondere i quattro secchini, se li nascose in bocca e precisamente sotto la lingua. Poi si provò a scappare, ma non aveva ancora fatto il primo passo che sentì agguantarsi per le braccia e intese due voci orribili e cavernose che gli dissero: «O la borsa o la vita!» Pinocchio, non potendo rispondere con le parole a motivo delle monete che aveva in bocca, fece mille salamelecchi e mille pantomime per dare ad intendere a quei due incappati, di cui si vedevano soltanto gli occhi attraverso i buchi dei sacchi, che lui era un povero burattino e che non aveva in tasca nemmeno un centesimo falso.
«Via, via, meno ciarla e fuori denari!» gridavano minacciosi due briganti.
E il burattino fece col capo e con le mani un segno come dire: «Non ne ho!»
«Metti fuori i denari o sei morto!» disse l'assassino più alto di statura.
«Morto!» ripeté l'altro.
«E dopo ammazzato te, ammazzeremo anche tuo padre!»
«Anche tuo padre!»
«No, no, no, il mio povero babbo no!» gridò Pinocchio con accento disperato, ma nel gridare così gli zecchini gli suonarono in bocca.
«Ah, furfante!
Dunque i denari te li sei nascosti sotto la lingua, sputali subito!» E Pinocchio duro:
«Ah, tu fai il sordo! Aspetta un poco che penseremo noi a farteli sputare!»
Difatti uno di loro afferrò il burattino per la punta del naso e quell'altro lo pese per la bazza, e lì cominciarono a tirare screanzatamente uno per in qua e l'altro per in là, tanto da costringerlo a spalancare la bocca, ma non ci fu verso. La bocca del burattino pareva inchiodata e ribadita. Allora l'assassino più piccolo di statura, cavato fuori un coltellaccio, provò a conficcarglielo a guisa di leva e di scalpello fra le labbra. Ma Pinocchio, lesto come un lampo, gli assannò la mano coi denti e, dopo avergliela con un morso staccata di netto, la sputò. E figuratevi la sua meraviglia quando invece di una mano si accorse di aver sputato in terra uno zampetto di gatto. Incoraggiato da questa prima vittoria, si liberò a forza dalle unghie degli assassini e, saltata la siepe della strada, cominciò a fuggire per la campagna e gli assassini a correre dietro a lui come due cani dietro una lepre. E quello che aveva perduto uno zampetto correva con una gamba sola, né si è saputo mai come facesse. Dopo una corsa di 15 chilometri, Pinocchio non ne poteva più. Allora, vistosi perso, si arrampicò su per il fusto di un altissimo pino e si pose a sedere in vetta ai rami. Gli assassini tentarono di arrampicarsi anche loro, ma giunti a metà del fusto sdrucciolarono e, ricascando a terra, si spellarono le mani e i piedi. Non per questo si dettero per vinti, che anzi, raccolto un fastello di legna secche a piè del pino, vi appiccarono il fuoco. In men che non si dice, il pino cominciò a bruciare e a divampare come una candela agitata dal vento. Pinocchio, vedendo che le fiamme salivano sempre più e non volendo far la fine del piccione arrosto, spiccò un bel salto di vetta all'albero e via a correre da capo attraverso i campi e i vigneti, e gli assassini dietro, sempre dietro, senza stancarsi mai. Intanto cominciava a baluginare il giorno e si rincorrevano sempre, quando ecco che Pinocchio si trovò improvvisamente sbarrato il passo da un fosso largo e profondissimo, tutto pieno di acquaccia sudicia color del caffè e latte. Che fare? «Una, due, tre!» gridò il burattino e, slanciandosi con una gran rincorsa, saltò dall'altra parte. E gli assassini saltarono anche loro, ma non avendo preso bene la misura, patapumfete, cascarono giù nel bel mezzo del fosso. Pinocchio, che sentì il tonfo e gli schizzi dell'acqua, urlò ridendo e seguitando a correre: «Buon bagno, signori assassini!» E già si figurava che fossero belli affogati, quando invece, voltandosi a guardare, si accorse che gli correvano dietro tutti e due, sempre imbacuccati nei loro sacchi e grondanti acqua come due panieri sfondati.